Grazie. Il tempo a disposizione e diciamo la vastità stessa della prospettiva nella quale la dottoressa Muscolo mi ha esortato a parlare ha costretto ovviamente a concentrare in un profilo, sotto un profilo particolare che è oggetto di uno studio in corso e che mi è particolarmente, diciamo, di particolare interesse in quanto attiene a un obiettivo costituzionale che è come quello della difesa del risparmio anche e pur non solo in relazione al trading online. Mi riferisco alla materia della distribuzione e sottoscrizione di prodotti di investimento che vedano come soggetto sottoscrittore un consumatore, come si dice in gergo cliente al dettaglio, risparmiatore privato che investe in bond bancari o di società private o sottoscrive quote di fondi, che solitamente si limita quando rischia sul mercato azionario alle società più note, non è un esperto di finanza, non è un sofisticato informato, frequentatore del mercato, orecchia le pagine economiche dei quotidiani, si sofferma sui blog finanziari ed è fisiologicamente, quindi dalla sua stessa modesta media preparazione, più disponibile ad affidare i propri risparmi ad emittenti e gestori di patrimoni di più noto nome sul mercato, circondati, come si usa dire, dal brand image di prestigio, e a suscitare la sua fiducia e la propensione a investire e quindi in breve a determinare l'affidamento che poi porterà il risparmiatore ad acquistare, la pubblicità gioca un significativo, talora decisivo e comunque almeno concausalmente rilevante, ruolo di strumento di formazione di quell'affidamento che poi verrà riversato in ambito contrattuale in senso tecnico. Mi riferisco da un lato alla pubblicità cosiddetta istituzionale, nella quale viene magnificato il marchio del prodotto, della banca, la società, la banca che vorrei, quella costruita attorno a te, la vita è fatta di alti e bassi, noi ci siamo in entrambi i casi, i vostri fondi sono sempre a portata di mano, ma soprattutto ancora di più alla pubblicità del prodotto, a quei messaggi pubblicitari, televisivi, radiofonici, diffusi anche online, che sempre concludono con un caveat recitato con voce super accelerata o con un disclaimer minimale, questo sulla pubblicità su stampa e internet, che invita a visionare il prospetto informativo prima della sottoscrizione. Visionare il prospetto informativo prima della sottoscrizione. Sono quelle pubblicità, e naturalmente, in cui vengono anzitutto valorizzate le caratteristiche e le qualità dei prodotti. Questa comunicazione pubblicitaria, direttamente diffusa, concepita e promossa da emittenti e gestori di altra rinomanza per magnificare i risultati prospettici del prodotto e della sua affidabilità, può costituire talora la primaria, sia nel senso di originaria a monte, sia in quello di più decisiva e comunque, ripeto, una rilevante, concorrente fonte di affidamento del risparmiatore, quel risparmiatore comune, alla ricerca di un investimento quanto più possibile remunerativo e sicuro. Allora, si reca costui, che è stato già, diciamo, preparato, indotto, esortato e persuaso dalla pubblicità, dal venditore, da una banca, da una SIM, e opta per quella già proposta, quella scelta di regola già proposta dal battage pubblicitario che lo ha invogliato all'acquisto. Il brand è celebre, i messaggi prospettano benefici consistenti, tutto va bene, se non che un bel giorno, un brutto giorno, arrivano forti perdite, scoppia un caso e anche il consumatore viene a sapere da varie fonti che quelle magnificate virtù e informazioni ricevute a monte della negoziazione in senso tecnico erano frutto di inganno. Allora, quali adeguate tutele? tutele preciso di natura privatistica. E però, prima di passare alla tutela privatistica, voglio dare un'occhiata a quella oggetto, diciamo, frutto di vigilanza dell'autorità di vigilanza. L'attività pubblicitaria dei prodotti finanziari regolata nei confronti sia dei soggetti emittenti, società e fondi, sia degli intermediari, distributori, banche, SIM. L'articolo 101 del TUF disciplina l'attività pubblicitaria, in particolare qualsiasi tipo di pubblicità concernente un'offerta, quindi quella sui prodotti più che quella istituzionale, disponendone da un lato l'invio a Consob contestualmente la diffusione e dall'altro la sua coerenza con quella contenuta nel prospetto del prodotto. Gli articoli 34 octies e seguenti del regolamento emittenti e i 27 seguenti del regolamento intermediari specificano, in relazione alle diversità soggettive dei due operatori, i termini e i limiti dei contenuti pubblicitari e fra questi i warning di rito che ho ricordato, prevalentemente però in questo caso rivolti a raccomandare al sottoscrizione l'esame della documentazione informativa predisposta dall'emittente, che è onere dell'intermediario distributore a mostrare. In questa sede mi preme evidenziare due cose. Primo, che la trasmissione a Consob della pubblicità della reclame sui prodotti non implica un controllo di merito preventivo di detta autorità, perché quell'articolo 101 dispone che la trasmissione a Consob sia contestuale alla diffusione e quindi non sottopone la diffusione che c'era stata prima ad autorizzazione preventiva dell'autorità. E quindi la circolazione delle pubblicità ingannevole in materia finanziaria ascrivibile all'emittente non è scongiurata da tale previsione, potendo l'autorità eventualmente intervenire solo a diffusione avviata. Si noti in ogni caso come il controllo da parte di Consob si risolva di fatto in una verifica prevalentemente formale circa la sussistenza di contenuti obbligatori dei messaggi pubblicitari, senza esprimersi in un controllo di merito del messaggio, che d'altra parte richiederebbe una particolare sensibilità consumeristica come quella propria per tradizione e competenza dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Evidenzio altresì che la diffusione della pubblicità dell'emittente non conforme ai dettami previsti dalla disciplina di settore non determina un effetto diretto sul contratto di investimento sottoscritto dal risparmiatore, a meno che, è superfluo a dire, il cliente acquisti direttamente dall'emittente. Nello schema normativo dell'attività di investimento finanziario, TUF e regolamenti attuativi già ricordati, la informazione pubblicitaria, quella derivante dalla reclame elaborata e diffusa a monte dall'emittente, non è menzionata come componente informativa funzionale vincolante per la successiva sottoscrizione del prodotto finanziario. In termini più tecnici, gli obblighi di informazione preventiva alla sottoscrizione dell'ordine di investimento posti a carico degli intermediari, regolamento di intermediari, articoli 22 e seguenti, superano, archiviano, mandano in una nuvola di responsabilità la precedente comunicazione pubblicitaria ingannevole elaborata e diffusa e scrivibile all'emittente come tale. E così, in definitiva, il cliente, per effetto delle informazioni precontrattuali in senso tecnico-giuridico, scritte orali cui il distributore è obbligato e che raggiungono il cliente, sì, ma successivamente alla pubblicità a monte sul prodotto finanziario diffuso prima dell'acquisto, non potrà efficacemente invocare di aver sottoscritto il prodotto finanziario per effetto o anche per effetto dei contenuti ingannevoli del messaggio pubblicitario originario, e così non potrà invocare la responsabilità o la corresponsabilità dell'emittente. Questi si sfila, per così dire. Il solo centro di imputazione resta il distributore venditore in relazione alla rappresentazione e informazioni che lui ha fornito all'acquirente. Naturalmente restano fermi i profili di responsabilità amministrativa a carico dell'emittente e o dell'intermediario distributore derivante dalla violazione delle disposizioni regolamentari in materia di in tema di pubblicità sull'offerta di prodotti finanziari di competenza della Consob e della violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette di competenza dell'autorità garante della concorrenza. Questi profili restano fermi e preziosi, anche perché nella prospettiva di cui subito dirò potrebbero fornire un formidabile assist per la tutela civilistica in termini di previo, specifico, autorevolissimo giudizio di ingannevolezza delle informazioni fornite al cliente. Ma fermi questi profili pubblicistici, sul piano civilistico, ripeto, l'autore della primaria comunicazione pubblicitaria non trasparente, diciamo, resta per così dire il responsabile. L'implicita ipostatizzazione è che l'investitore si sia determinato a sottoscrivere il prodotto unicamente sulla base delle informazioni precontrattuali fornite dall'intermediario distributore e pertanto nessun nesso causale o concausale sull'evento dannoso potrebbe essere ricondotto ai contenuti ingannevoli di quella pubblicità a monte. Ipostatizzazione evidentemente irrealistica ed anzi ipocrita, come quella che negando a priori l'efficacia, talora determinante o secondo le circostanze codeterminante dell'affidamento suscitato dall'emittente, è funzionale soltanto ad esentare quest'ultimo da responsabilità o almeno corresponsabilità sul piano civilistico. Soluzione inaccettabile, perché non può condividersi questa a prioristica esclusione e non può condividersi di considerare come integralmente consumato, integralmente evaporato quell'effetto causale di creazione dell'affidamento semplicemente in ragione dell'informazione aggiuntiva fornita in sede di trattative dall'intermediario addetto alla distribuzione del prodotto. Peraltro, questo onere di informazione precontrattuale di cui al regolamento intermediari che tocca all'intermediario viene di regola a realizzarsi tramite la consegna al cliente della ponderosa documentazione sui rischi derivanti dall'investimento, documentazione informativa sull'emittente, documentazione informativa relativa al contratto. Ed è ovvio, di notoria esperienza, ma assolutamente fisiologico, che l'intermediario distributore in questa sua attività di fornitura, diciamo, di informazione in sede contrattuale al cliente privato, al cliente al dettaglio, non evidenzia elementi informativi, diciamo, di antidoto specificamente idonei a superare l'erroneo convincimento del sottoscrittore che sia stato generato dal contenuto della pubblicità effettuata a monte dall'emittente, verrebbe immediatamente licenziato a pedate con disonore. Questa carenza lascia fortemente perplessi, specie se la si confronta con quanto è disposto in materia di semplice compravendita di beni immobili, disciplina degli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo, non applicabile ai contratti di investimento, riferendosi specificamente a beni di consumo, anzi beni immobili di consumo. Perché in questa disciplina, la rilevanza causale della pubblicità, anche del produttore, nel determinare l'affidamento negoziale del consumatore, risulta riconosciuta agli effetti della garanzia legale di conformità. In particolare, 129.2 lettera D, si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, fra l'altro, presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche del bene fatte a riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente. Quindi, questo è un progresso nel disciplinare l'assetto della responsabilità per la vendita di beni mobili, riconoscendo ai contenuti del messaggio pubblicitario comunque diffuso anche dal produttore la medesima efficacia obbligatoria che debba attribuirsi alle dichiarazioni rese in ambito contrattuale e precontrattuale. Tengo a precisare che l'ambito precontrattuale va inteso non limitato alle trattative, bensì a quella più ampia prospettiva della formazione del contratto. Poi magari nei 5 minuti di ritorno. Se dunque questa tutela viene riconosciuta al consumatore nell'ambito dell'acquisto di beni mobili di consumo ordinari, per cui egli potrà azionare il diritto di conformità riconosciutogli dalla norma, pretendendo i rimedi legislativamente previsti e volti ad ottenere in alternativa un bene conforme, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto di vendita, qualora l'aspirapolvere acquistato non garantisca la potenza di aspirazione prevista, non si vede il motivo per negare una tutela corrispondente ai clienti al dettaglio, di emittenti, intermediari e distributori di prodotti finanziari, perché in questa attività, come agevole osservare, si espone il pubblico a rischi ben più elevati di quello di un aspiratore inefficiente, quello di aspirare i consumi, i risparmi di una vita, ed ecco la rilevanza anche costituzionale.